Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti, bentornati. Questa è una nuova puntata, la prima puntata di una nuova stagione di Terzo Tempo. Io sono Martina Stefanoni e tutti i sabati mattina dalle 11 alle 11.30 con Terzo Tempo raccontiamo un po' le storie del mondo in modo più lento rispetto all'appuntamento quotidiano di Esteri. Oggi nello specifico andremo in due paesi, il Cile e la Germania, due paesi molto diversi l'uno dall'altro, ma entrambi hanno vissuto una dittatura e entrambi adesso stanno vivendo in un contesto di pericoloso revisionismo storico. Prima però partiamo da qui.
The verdict is clear. The climate crisis is in overdrive. Extreme heat has long been called the silent killer. Yet even that description may understate the crisis because its deaths are vastly undercounted around the world.
Questo che sentite è parte di una dichiarazione che Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha rilasciato a fine luglio.
What we do know is deeply alarming. It is claiming lives on a growing scale.
Quella appena passata è stata un'estate particolarmente complessa, faticosa. Il caldo, gli eventi climatici estremi ci hanno messo davanti in modo forse mai così chiaro al cambiamento climatico, ad una crisi che abbiamo visto arrivare per anni ma che abbiamo ignorato. Non noi però, non i cittadini comuni, ma i governi soprattutto, le grandi aziende.
And since then we have helped more governments improve forecasts and early warnings.
Il verdetto è chiaro, dice Guterres. La crisi climatica è in piena espansione, il caldo estremo è stato a lungo definito l'assassino silenzioso, eppure anche questa definizione potrebbe sottovalutare la crisi, perché i decessi dovuti al caldo sono ampiamente sottostimati in tutto il mondo. Molti decessi legati al caldo estremo non vengono mai registrati come tali, anche quando il caldo gioca un ruolo decisivo. Ciò che sappiamo è profondamente allarmante: il caldo sta mietendo vittime su scala crescente giorno dopo giorno in ogni regione del mondo.
And access to sustainable cooling must expand urgently and equitably. Extreme heat is a society-wide threat.
E ancora, è ora di smettere di trattare ogni disastro come una tragedia isolata e di riconoscere il rischio sistemico che si sta manifestando sotto ai nostri occhi. E non illudiamoci, continua Guterres, i costi dei combustibili fossili non si misurano solo in termini di disastri climatici, ma anche in termini di insicurezza energetica e instabilità geopolitica, come vediamo accadere oggi in Medio Oriente e altrove. Ogni nuovo progetto sui combustibili fossili approvato oggi rende le ondate di calore di domani più pericolose e il nostro mondo meno sicuro. Eppure, alcuni governi prevedono ancora di produrre più del doppio dei combustibili fossili nel 2030 rispetto al limite di 1,5 gradi consentito.
Yet some governments still plan to produce more than twice as much fossil fuel in 2030.
Il cambiamento climatico, per quanto inspiegabilmente continui a restare vittima di una sorta di rimozione collettiva, è e sarà il grande tema dei prossimi anni. Le azioni individuali sono importanti, ma di più lo sono quelle collettive, quelle ampie, sistemiche. La narrazione che cerca di invece addossare le responsabilità dell'emergenza climatica ai singoli è proprio quella che impedisce a noi come collettività di agire, di ribellarci, di chiedere azioni reali e di pretendere un cambio di passo. Non abbiamo nulla da guadagnarci noi cittadini da questo sistema, ma solo da perderci. My Lucifer is lonely, standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Who's burned the cow? Questa è Billie Eilish con All the Good Girls Go to Hell. Don't say I didn't want you. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight.
Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore you. Don't say I didn't warn you. All the good girls go to hell, cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My love so far is lonely. There's nothing left to say.
Ieri era l'11 settembre, 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, ma anche 53 anni dal colpo di Stato militare che rovesciò il governo di Salvador Allende, instaurando la dittatura di Pinochet in Cile. Nel paese, in Cile, per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo non ha organizzato commemorazioni ufficiali. Questo perché José Antonio Kast, presidente instauratosi a marzo, è il presidente più a destra nella storia del paese da Pinochet. Questo 11 settembre è il primo sotto la sua presidenza e con sempre più insistenza si stanno diffondendo le voci su un possibile indulto o una grazia presidenziale ai militari che negli anni della dittatura torturarono e uccisero migliaia e migliaia di persone. Tra questi c'è anche Miguel Krasnov, ex agente della DINA, condannato ad oltre 1000 anni di carcere per crimini contro l'umanità. Krasnov torturò anche Cecilia Bottai, ex membro del movimento della sinistra rivoluzionaria cilena, che fu arrestata dal regime e, nonostante fosse incinta di 2 mesi, fu brutalmente torturata e fino a questo che le provocò un aborto spontaneo. Abbiamo parlato proprio con Cecilia Bottai di questo anniversario e della possibilità della liberazione del suo torturatore.
È una situazione difficile. C'è la possibilità che liberino torturatori che sono stati con molti compagni, anche con me, e li conosco bene. Fa molto male al cuore anche, perché le ferite che non si hanno chiuso mai si aprono di più. I torturatori, loro non si pentano di quello che hanno fatto, loro lo vorrebbero fare di nuovo. E l'unico che mi hanno detto quando direttamente è stato così con questo colloquio è che errori di loro è che noi siamo restati vivi, perché siamo testimoni. E allora avremo questi liberi? Non lo so che pensare, come un paese arriva a questo. E un governo può fare tanto male a una parte importante della popolazione. È difficile. Krasnov è stato di tutta mia famiglia. Tutta mia famiglia ha sido detenuta e sequestrata. Sequestrata mia madre, mie sorelle, i bambini, mia sorella in gravidanza. Tutti hanno passato per Krasnov. Dopo un anno sono stata io e mio marito sequestrati. E abbiamo passato per gli stessi torturatori. È la verità che non... Se mi chiede se si può perdonare, no, io non posso perdonare a chi non chiede perdono e anche non fa niente per aiutare a chi ha fatto danno.
Perché tra l'altro appunto Miguel Krasnov, che lei citava, ha detto recentemente appunto che assolutamente non si pente, anzi non pensa neanche di dover meritare, di dover avere la grazia, perché non ha commesso nessun crimine. E Krasnov è stato appunto, come ci ricordava, tra i suoi torturatori. Che cosa ricorda di quel periodo?
Io lo ricordo molto bene. Una volta io ero molto molto stanca di tanta tortura e le ho chiesto di togliermi la, perché a noi si mettevano una venda agli occhi No? E io ho chiesto di toglierla perché voleva che mi vedesse agli occhi. Io pensavo che in Villa Grimaldi no, era difficile sopravvivere. Non aveva niente da perdere a guardare a loro, perché quando uno li guarda loro li possono ammazzare con più sicurezza. E mi ricordo che tutti intorno si sono allontanati e lui è rimasto e mi ha tolto la venda e io l'ho guardato negli occhi, li so anche la faccia. Io ero sdraiata in un letto dove si applicava elettricità, mani e piedi legati, e lui va e mi guarda e mi sorride, come mi sorride se io stava soffrendo lì, no? Li guardo anche i denti sono fino al giorno di oggi come sono, no? E lui anche ha partecipato della perdita di mio figlio o di mia figlia, perché io ero in gravidanza. Allora non c'è niente che possa, perché lui ha detto che non ha fatto niente. Lui ha fatto delle diverse torture a tutti. Perlomeno io sono stata con le donne e ho saputo tutto quello che facevano gli uomini anche. Mio marito stava anche lì, in un'altra stanza. Non c'è niente che possa dire che questo è permesso di farlo. A un essere umano non se li può fare lo che hanno fatto con noi. Ha detto che tutto quello che fa era quello che doveva fare.
Sì, lui dice che ha eseguito gli ordini, che tra l'altro è una frase che abbiamo sentito altre volte nella storia.
Sì, però eseguire queste ordini,
sì.
Già? Di scomparire, di ammazzare, di torturare, di violare, di ammazzare neonati. No, sono ordini che si possono eseguire. Un essere umano, no, chi fa questo? Chi cosa è? Già? Sono criminali, sì, che sono criminali dell'essere umanità.
Se dovesse essere liberato Krasnov come gli altri torturatori, che effetto le fa a pensarci?
Fa molto male. Guarda, io sono stata a riscattare siti di memoria. Uno è stato Villa Grimaldi, no? Con mio marito e altri compagni, e questo è un sito di memoria oggi riconosciuto. E noi, le donne che siamo stati nel campo di concentrazione di 3-4 Alamo, ¿ya? Que ha stato uno dei più grandi dopo l'Stadio Nazionale. Questo l'abbiamo noi donne che siamo stati lì, noi donne abbiamo recuperato un anno e mezzo fa più o meno 3/4 parte di questo campo di concentrazione come sito di memoria. Allora, adesso tutto questo è un sito di memoria. Questo campo di concentrazione. E noi le donne abbiamo scritto una lettera a Miguel Krasnov dove le parliamo su questo tema. Per una lettera che lì dice tutto quello che noi le donne abbiamo tutte quelle che abbiamo scritto con la carta, le abbiamo conosciuto molto bene.
Ma lei vorrebbe parlare con Krasnov?
Non so se serve. Io ho avuto i colloqui con More Brito, che era un altro torturatore lì di Villa Grimaldi, e niente serve, solo lamentano che siamo vivi. È molto difficile vivere in una società dove questi torturatori staranno liberi insieme a tutti noi, insieme a tutto il nostro popolo. E questo è molto difficile, non è possibile accettarlo.
Lei prima, quando l'ho salutata, io l'ho ringraziata, lei mi ha detto si deve fare? Si deve fare di raccontare. Questo perché è importante?
È molto importante. Io, la verità, che quando sono vissuto in Italia, io non parlavo molto di me. Quando avevo da dare alcuna dichiarazione per il Cile, parlavo molto delle altre. È stato un sforzo cominciare a parlare di me stessa, dello che è successo. Ora, adesso, perché l'ho cominciato a fare? Quando Pinochet lo hanno preso in Londra, i deputati e senatori di qua mi hanno chiesto di fare un video e una dichiarazione per loro, e io ho fatto questa, e loro mi hanno fatto capire l'importanza di dare il testimone, perché ancora sono viva, di quello che è successo con me, con mia famiglia e anche con le altre che io ho visto, perché siamo testimoni vivi, teste viva. Io dire quello che è successo, perché non voglio che succeda mai più. La importanza che significa la democrazia e il lottare sempre contro il negazionismo, la ingiustizia, tutte le violazioni dei diritti umani che si commettono sempre. È nostra unica speranza di avere una società democratica, libera.
Quando le serpenti si evolucionarono, così rapido che molte specie non sanno la differenza entre una serpente venenosa e otra che non lo è, por las marcas que dejan.
1970. Nací un día de junio del año 77. Planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado.
Questa è Anna Tijoux con 1977. 1977 è l'anno della sua nascita, dai suoi genitori scappati proprio dalla dittatura di Augusto Pinochet.
Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto o incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la existencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. Fue una etapa avisar, cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromos. Los uniformes de poco tono, de tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970 y 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente.
Da un revisionismo all'altro ci spostiamo dal Cile, andiamo in Germania. La settimana scorsa il partito di estrema destra neonazista AfD ha vinto le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt e tra meno di 10 giorni ci sarà un'altra importante tornata elettorale, quelle locali nella capitale Berlino e in un'altra regione della Germania Est, cioè quella di Mecklenburg-Pomerania anteriore, anche qui AfD è altrettanto ben piazzato. Nel suo programma Alternative für Deutschland ha dato e continua a dare ampio spazio alla cultura in un chiaro tentativo di ottenere una sorta di egemonia culturale fondata sul principio della nazionalità tedesca, un discorso che echeggia in modo preoccupante la retorica nazista del secolo scorso. E non è un caso che nella campagna per le elezioni del 6 settembre scorso sia finito anche il Bauhaus, cioè il movimento artistico architettonico che, guarda caso, era stato sciolto nel 1933 proprio dai nazisti, ma che nonostante la sua breve vita è stato influentissimo e ora anche AfD punta a smantellare quello che resta di quel importante movimento. Ne abbiamo parlato partendo da qui con Cristina Giordano, giornalista di Radio Colonia, che è l'emittente locale della radio pubblica tedesca che si occupa proprio di cultura.
L'AfD fondamentalmente in Sassonia-Anhalt ha trasformato tutto quello che è cultura in uno dei terreni centrali della propria battaglia identitaria. Parlavi appunto del Bauhaus di Dessau, che tra l'altro lo scorso anno, ricordo, ha compiuto 100 anni, quindi ha raggiunto anche una storia importante e che insomma ha accolto nella sua evoluzione storica nomi come Gropius, Mies van der Rohe, Marcel Breuer, tanti altri, ed è stato qui sviluppato quello che era un linguaggio che ha plasmato il design, l'architettura, l'arte di tutto il XX secolo. Fondamentalmente AfD accusa il Bauhaus di rappresentare una modernità senza radici nazionali. Il portavoce dell'AfD, perché si occupa appunto di cultura, ha parlato di aberrazione del modernismo ed è un attacco che non arriva ora, ma è stato portato avanti da anni. Nel programma indicato nella Sassonia-Anhalt, indicato nel punto che viene definito Deutsch Denken, pensare tedesco, si parla di rivedere il ruolo del Bauhaus come risposta alla campagna del governo Merz, che invece lo rivalutava. L'AfD critica il fatto che il movimento Bauhaus non abbia mai dato importanza al radicamento nazionale, e questo ovviamente cozza con il loro programma elettorale, che invece promuove una cultura nazionalista e patriottica, e molti insomma hanno fatto notare quanto questo linguaggio portato avanti anche nel programma stesso dell'AfD ricordi una retorica del periodo nazista. Ovviamente ci sono state delle reazioni, perché la direttrice della fondazione Bauhaus di Dessau, Barbara Steiner, in un'intervista alla Taz ha lanciato proprio un monito contro l'AfD, schierandosi ovviamente a favore di una società aperta e ricordando in generale il ruolo di questo movimento e come questo movimento abbia in qualche modo migliorato e contribuito a migliorare la qualità della vita dei cittadini, perché si proponeva come scuola innovativa che voleva conciliare la creazione artistica e il mondo artigianale e industriale e in qualche modo ebbe delle ripercussioni, dei contraccolpi anche influenzando l'edilizia popolare, per esempio.
E il Bauhaus non è l'unica istituzione, espressione artistica attaccata da AfD, ci sono state anche altre reazioni nel mondo culturale tedesco in questi giorni, ce ne vuoi citare qualcun'altra?
Fondamentalmente il discorso del Bauhaus si inserisce all'interno di un discorso più ampio dell'AfD. Dicevo inizialmente, parlavo di battaglia identitaria, perché l'AfD sottolinea quella che è la Deutsche Leitkultur, vuole riportare la centralità della lingua tedesca, pesca, le tradizioni, la storia nazionale, c'è un effetto anche sul rivedere anche la politica della memoria e anche, diciamo, l'insegnamento scolastico, no? Che in questo caso non dovrebbe proprio concentrarsi solo sul nazismo e sui crimini nazisti, ma anche sugli aspetti, loro dicono, positivi della storia tedesca. Lo slogan che hanno lanciato in questi ultimi mesi è meno Hitler, più Bismarck. E ci sono anche dei piani molto concreti per rivedere la scuola in generale, il mondo della scuola, con l'abolizione dell'obbligo scolastico, le classi separate per profughi e disabili. Quindi diciamo che dal mondo dell'arte e della cultura c'è preoccupazione da un lato per quel che riguarda i tagli ai finanziamenti e dall'altro anche a come la AfD intende in qualche modo intervenire sulla formazione culturale delle nuove generazioni.
Questo aspetto appunto del tentativo di riscrivere anche non solo la storia, appunto, perché poi col negazionismo quello si fa, ma anche appunto proprio la storia culturale di un paese, è forse la cosa che fa più paura e che più riecheggia, no? Altre epoche. E questo, a tuo modo di vedere, è perché per un partito come AfD questa attenzione alla cultura è così centrale?
Se si guarda per esempio anche il dato elettorale su da dove arrivano i voti, diciamo la scolarizzazione è molto bassa e quindi quello che insomma si può ipotizzare, il fatto che alla AfD interessi avere un elettorato che sia in qualche modo manipolabile, che sia plasmabile, che non abbia grande libertà di espressione, ma che in qualche modo venga incanalato in una sorta di schema prestrutturato di un'ideologia che loro portano avanti, ed è un'ideologia dove la nazionalità tedesca è fortissima, dove il patriottismo è fortissimo.
Tra 10 giorni c'è un'altra tornata elettorale, anche in questa comunque AfD è piazzata piuttosto bene. Da parte del mondo culturale c'è un qualche tipo di mobilitazione in vista del prossimo voto?
Ce ne sono diverse, ma fondamentalmente c'è una sorta, lo definirei un sentimento di estrema preoccupazione che riguarda un po' tutti, cioè che riguarda anche gli attori, i presentatori in TV. È qualcosa che si sente ovunque in Germania e che non è più limitato ai singoli Länder che poi verranno coinvolti dalle prossime elezioni. Quindi stiamo parlando di Berlino e del Senato di Berlino e del Mecklenburgo Pomerania anteriore. Questo voto in Sassonia-Anhalt, ma anche i futuri voti, possano poi diventare dei veri e propri laboratori di quello che potrebbe essere la AfD in Germania nei prossimi anni.
E questa prima puntata di questa nuova stagione si termina qui. Sono le 11.30, ci sentiamo la settimana prossima, sempre sabato mattina dalle 11 alle 11.30. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto, una buona giornata, un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!